la lezione di oggi. Abbiamo visto l'indirizzario e abbiamo visto che quasi tutti siete iscritti. Questo è anche un modo un pochettino per conoscervi l'un l'altro. Siamo ancora all'interno di un ciclo abbastanza introduttivo di questo corso. Ci stiamo occupando sostanzialmente dell'impatto dell'informazione nel mondo contemporaneo, cercando di motivare questa presenza e cercando di capirne anche un poco qual è lo spessore, perché parliamo di fenomeni che hanno un certo spessore. E contemporaneamente abbiamo iniziato il modulo, la serie di lezioni dedicate al mondo della programmazione, dello script e dell'interattività. Poi gli daremo una volta o l'altra un nome generico, no? Un nome comprensivo, come lo vogliamo chiamare, quello battezziato, no? Quello poi ci pensiamo. Comunque, quindi venerdì avverrà questo e avverrà di nuovo questo plugin che sono sicuro che voi apprezzate molto. Io farò forse soltanto un salto perché siccome sono il coordinatore del dottorato di ricerca, c'è questa conferenza di ricerca, io devo essere presente, quella là, sì, quindi devo essere presente. Pensavo che riguardasse solo le unità di ricerca, ma riguarda anche il dottorato e quindi non posso essere da due parti. Per fortuna abbiamo la possibilità di andare in continuità per il corso e di questo ringraziamo gli assistenti che faranno questa cosa. Sicuramente Gabriele, Matteo, non so se anche Valerio ci sarà o meno, poi immagino di sì. È una squadretta molto affezionata, come avete capito, e anche molto competente. Allora, io non ho ricevuto, forse non ho guardato le email, molti approfondimenti di questi blog. Quando io dico to do è da fare, cioè sto blog deve essere un poco attivato, e se volete le email mandate anche agli altri, ma io almeno stanotte non ho visto approfondimenti. Qualcuno li ho letti, ma mi sono un po' arrivati così. Allora, facciamolo. Cioè, facciamo un commento su questa prima parte delle lezioni, perché il rapporto, è un rapporto abbastanza, deve essere un rapporto abbastanza attivo tra voi e noi, tra voi e me in particolare. Infatti io qua vi dicevo, questa è la lezione che abbiamo fatto la volta scorsa, no? Alla fine vi avevo dato dei suggerimenti, avevo detto dei to-do, no? Qui io avevo fatto, avevo messo, questo non c'ha il wifi, quindi non ci riesce ad andare, però vi avevo messo dei suggerimenti su qualcosa da leggere, che approfondiva questa tematica, a parte che c'è anche il libro e tante cose, ma comunque insomma un commento personale, un piccolo approfondimento, una scrittura nel blog sarebbe bene farlo, anche per mantenere un poco vivo questo link. Qui vi avevo consigliato questo, ce ne sono anche altri, li potete un po' guardare, però cerchiamo di avere un rapporto in due direzioni. Allora, quindi fatelo in questi giorni, mandate un'email a me, se volete anche agli altri, in maniera che cominciamo a comunicarci, e poi io scelgo anche quelle che mi sembrano le più incuriosenti, le più arricchite. Prego Francesco, di questa cosa. Questo sarebbe il caso sia di farlo sull'argomento precedente, sia su questo nuovo, in cui un poco la prima volta di cui io ne ho parlato è in questo articolo La via dei simboli, però ci sono anche questo stesso argomento ricade nel blog, Sì, scusate, Mercato del Libro, Architettura e Modernità, in particolare, diciamo, a queste pagine. Quindi qua vi ridico, fate questa cosa e mandate questo approfondimento in maniera che siamo attivi. Come vedrete su questa lezione, in questa lezione in particolare, ma un po' tutte, ci sono moltissimi approfondimenti negli anni, ripeto, questi sono soltanto quelli più insidiosenti, in qualche maniera più interessanti, perché la tematica è una tematica, come dire, abbastanza importante, che una volta va un po' affrontata, e noi ci occupiamo in questa lezione in particolare, abbiamo visto come poter definire l'informazione da un punto di vista, come dire, cognitivo, abbiamo cercato di costruire un grosso mattone su cui andare avanti, no? Credo che fosse la prima vera lezione, poi abbiamo affrontato anche il tema dal punto di vista, abbiamo parlato anche della crisi e degli strumenti, abbiamo parlato in particolare dell'impatto dell'informazione, della società dell'informazione nel mondo contemporaneo, perché parliamo di un altro paradigma, alcuni concetti che riguardano il concetto di accelerazione in quanto, il concetto di informazione in quanto accelerazione dei processi di oggi. Abbiamo cercato di farvi anche alcuni esempi perché vi rendessero il concetto importante, pensando che una volta che uno capisce il concetto ha veramente una chiave, no? Oggi invece vediamo questo problema dal punto di vista più vicino all'architettura, e cioè vediamo un attimo come negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, il concetto di informazione e di comunicazione sia ovviamente diventato un elemento importante della scena architettonica. Naturalmente, come tutti gli aspetti di cambiamento, rappresenta anche da una parte un ritorno di alcuni processi sempre avvenuti, dall'altra un cambio importante di attenzione. In questo senso è qualcosa di similare nel famoso processo del Chinotto, no? Che avevamo visto la volta scorsa. Diciamo, riacquisisce centralità catalizzante, non che precedentemente non ci fosse, ma in una società strutturata in maniera diversa diventa di nuovo fattore accelerante e in qualche maniera caratterizzante. Allora, come possiamo affrontare questa tematica? La tematica quindi è il problema è di come l'informazione / comunicazione entra in questa nuova fase dell'architettura, in un fenomeno che, diciamo, ha caratterizzato in particolare gli ultimi decenni. Noi possiamo provare ad affrontare questo tema da molti punti di vista, ma in qualche maniera si potrebbe anche fare un po' lo stesso giochino che facevamo col puntino, no? Che gli dicevamo scherzando di chi sei figlio, pensando che era da Napoli in giù, oppure quanto sei grande, oppure che cosa sei, eccetera. Si potrebbe anche usare un po' lo stesso artificio, anche pensando all'architettura e in qualche maniera alla sua essenza, come l'architettura si riconosca come suo valore primario ed essenziale. Allora, se uno pensa in questi termini e pensa sempre in qualche maniera cercando di periodizzare un poco la cosa, è chiaro che l'architettura per una larghissima parte della sua storia se fosse domandata all'architettura qual è la tua principale ragione d'essere, La architettura avrebbe risposto probabilmente o quasi sicuramente: io esisto in quanto rappresento, cioè il valore rappresentativo dell'architettura era la chiave di volta della sua presenza. Ed è un po' un ragionamento che anche abbiamo fatto noi stessi quando abbiamo narrato quella sorta di nascita dell'architettura, no? La scena nativa dell'architettura in quella determinata maniera, ma anche diciamo nel pensiero comune, se uno pensa all'architettura dell'antichità, pensa primariamente a grandi oggetti rappresentativi del potere religioso slash civile, no? Se pensiamo ai templi, se pensiamo ovviamente alle piramidi, se pensiamo alle grandi cattedrali, alle chiese, ai palazzi, eccetera, eccetera, eccetera. Anzi, in qualche maniera, l'idea di architettura tendeva a sovrapporsi con questa idea di rappresentatività, escludendo da quella che era considerata architettura quella che era un'edilizia comune o comunque una interpretazione più, come dire, più urbana, no? In qualche maniera del fenomeno, non considerata quindi in quanto vera e propria architettura. Perché diciamo questo? Perché abbiamo bisogno di tagliare questo mondo con l'accetta e quindi, come dire, pensare a una fase dell'architettura primariamente rappresentativa. Ricordatevi sempre il concetto primariamente rappresentativa. Noi stiamo sempre a cercare l'elemento catalizzante, no? La ragione d'essere più profonda, non che le altre aspetti non ci fossero evidentemente, ma pensando a questo si potrebbe con una certa approssimazione dire questo. È chiaro che con la nascita del mondo meccanico industriale, con la rivoluzione industriale, con la nascita della città contemporanea, eccetera, uno dei grandi delle grandi conquiste dell'architettura è stata quella di avere un allargamento di campo e di temi, per cui l'architettura non è più soltanto elemento, diciamo, rappresentativo di un potere, vuoi religioso, vuoi civile, ma in qualche maniera tautologicamente affronta delle necessità e se funziona assolve al suo compito. In qualche maniera io esisto in quanto funziono è un poco la maniera, diciamo, fondamentale attraverso cui per una lunga fase, diciamo dall'inizio della rivoluzione industriale anche se le cose si chiariscono nei decenni, ma diciamo l'architettura del cosiddetto movimento moderno dagli anni 20 in poi corrisponde grosso modo a questo elemento catalizzante, no? E a un certo punto, probabilmente possiamo cominciare a sostituire a questa formula, io esisto in quanto funziono, una nuova formula, e cioè io esisto in quanto informo, io esisto perché uso informo? Uso informo perché mi piace l'assonanza, no? Con la rivoluzione informatica, ma è chiaro che anche io esisto in quanto comunico, no? E anche il significato. E quindi l'accezione si sposta in quest'altra direzione. Questo fenomeno in realtà per la prima volta arriva nel quadro dell'architettura, io ne parlo in queste pagine, nella seconda metà degli anni 50, praticamente in corrispondenza a tanti fenomeni che succedono diciamo a circa 10-12 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, il mondo comincia a trasformarsi perché inizia un'accelerazione nei consumi, esiste la diffusione di una cultura di massa, cosiddetta popolare, l'arte cambia quasi completamente, perché l'arte dell'immediato dopoguerra è ancora un'arte molto dura, molto, espressiva, anche se in chiave astratta, arriva in maniera impetuosa la tecnologia. Esistono per la prima volta le radio transistor, per esempio, che creano un cambiamento totale nella maniera di stare, per esempio, soprattutto dei giovani. E la musica, ad esempio, ha uno delle più grandi salti e rivoluzioni che si hanno, perché in quegli anni, da una musica melodica, no? Da Paperina qui qua, arriviamo anche in Italia agli urlatori, o per non parlare dell'America, dove a musiche ancora in chiave melodica o in chiave country, eccetera, arriva il fenomeno rock. Quindi avviene tutto in quegli anni, grosso modo, nella seconda parte degli anni 50, per non parlare poi della conquista dello spazio, no? Che è un altro elemento fondamentale. Come dire, in tutti questi grossi cambiamenti, il principale è quello che abbiamo parlato nel caso di Toffler dell'altra volta, no? Per la prima volta negli Stati Uniti gli addetti al settore terziario cosiddetto superano quelli del settore primario e manufatturiero, sono combinati insieme, quindi anche una modifica strutturale. Sarà una coincidenza, forse sì, forse no, per la prima volta a un concorso importante in chiave internazionale viene vinto da un'architettura che non si pone il problema del funzionamento al primo punto, ma si crea il problema della comunicazione, dell'informazione e dell'immagine. Vince questo concorso la Sydney Opera House di questo giovane architetto danese che si chiama Utzon, e questa opera di fatto rompe una serie di tabù, che sono i tabù classici del modernismo e del funzionalismo, in cui il primo fondamentale è un tentativo mai assoluto, ma sicuramente fortemente motivato, di corrispondenza tra forma e funzione, no? Se si fa una finestra grande perché c'è un grande ambiente, se si fa una finestra piccola perché è un piccolo ambiente, se c'è una scala si rivela una scala, eccetera eccetera eccetera. Questo era uno dei tabù, che lo è stato guarda, molto dopo, diciamo uno degli aspetti chiave di un'architettura pensata in quanto espressione di un funzionamento. E attenzione, l'espressione di un funzionamento è trasversale, vale tanto nel fronte organico, per dire Wright, Henderson e gli altri, tanto a maggior ragione nel fronte, funzionalista tedesco e anche dei corbusieriani. Quindi è proprio la rottura di un tabù in qualche maniera, perché qui per la prima volta succede questa cosa, che l'immagine delle ali di un gabbiano, le immagini delle vele, un'immagine, liberata e svincolata dalla forma, tanto è vero che questi gusci, tabù dei tabù, vengono usati in maniera indipendente rispetto alle forme, per esempio sono adoperate nel ristorante tanto che nelle sale dell'auditorium, e in realtà non hanno nessun rapporto con la funzionalità effettivamente funzionale delle sale, tanto è vero, questo fu una delle grandissime difficoltà di questa opera. Vince questa opera in realtà anche perché c'era sotto traccia il lavoro di Saarinen, non è concepibile questa opera, la vincita di quest'opera senza Saarinen in commissione, perché lui riconosceva se stesso, come avviene spesso nei concorsi. Quindi arriva quest'opera, ma in realtà In realtà il tema che quest'opera pone, e cioè quello della liberazione della forma, la liberazione della forma dall'io funziono, e l'idea che la forma sia una diretta conseguenza della funzione, che quest'opera, diciamo, supera e ribalta, in realtà rimane molto... non è che si afferma immediatamente. Quest'opera in qualche maniera è interessante perché il concorso e tutto avviene in quella fase temporale, ma prima che questo tipo di atteggiamento si affermi nella cultura dell'architettura deve passare almeno quasi 30 anni, 25 anni, in realtà diventa un elemento caratterizzante soltanto dopo molti anni, però in qualche maniera parte da qua. Che cosa succede quindi all'interno di questo ragionamento? Perché succede questa cosa e che cosa rientra in gioco? Rientra in gioco le modalità comunicative. Le modalità comunicative, le maniere in cui si comunica, rientrano nel gioco fondamentale dell'architettura. E se l'architettura si pone il problema di funzionare, di essere macchina, i valori in gioco sono quelli della macchina, quindi sono la funzionalità, sono l'efficienza, sono il minimo consumo di spazi, la divisione in cicli più logico possibile, cioè tutto l'armamentario del ragionamento di origine appunto funzionalista e macchinista. E quindi assumono un ruolo del tutto secondario altre questioni che invece potevano riguardare prima e riguarderanno dopo. Non che non ci sono per niente, ovviamente ci sono, ma non è l'elemento vincente. Negli elementi in cui gli architetti basano i loro ragionamenti, nella maniera di volere comunicare all'esterno, come dire, sono molto sotto traccia. E quindi sono sotto traccia in tutto il dibattito culturale, in tutte le modalità di insegnamento, eccetera. Per esempio la mia generazione è stata completamente educata a un'idea rigidamente funzionalista, non si parlava mai, o era quasi un tabù, parlare di forma in maniera svincolata dai contenuti organizzativi e funzionali, e sembrava l'unica maniera possibile. Quindi rientrano in gioco quello che sono le modalità comunicative e in particolare quello che vengono definite le figure retoriche. Cosa sono le figure retoriche? Perché ho messo questo famoso quadro di Raffaello, che vi invito ad andare a vedere, perché quando lo si vede, io ogni tanto ci vado, perché come sapete la domenica si può andare. Ogni tanto l'ultima domenica del mese si va gratis nei Musei Vaticani, quindi in realtà non bisogna farsi spaventare troppo dalla fila. Lei lo sapeva? C'era già andata? Come dire, è bello anche andarci a vederla la cosa, perché poi si scoprono tante cose. La cosa chiusa tra parentesi, come ci sono andato tra poco, mi chiudi quella finestra che si vede meglio. Una delle cose che mi ha più colpito di questo quadro, all'ultima visione, adesso questa è molto tra parentesi, non c'entra col discorso, però lo volevo condividere, è questo problema dei crediti che mi ha veramente impressionato. Cioè, Raffaello, giusto? Che è la cosa più vicina a Dio che è stata creata tra i pittori, per stessa ammissione nella pietra tombale di Raffaello, una specie di Google della pittura, per intenderci, cioè, adesso scherzando, cioè, parliamo proprio, ok, fa questo quadro, d'accordo? Come voi sapete, mi chiudete anche quelle altre cose, perché se si vede meglio è più importante anche quella tenda là un pochettino, perché si deve vedere l'immagine, se no non si gode del discorso che sto cercando di fare. Allora, che fa Raffaello? Raffaello, come molti altri pittori di quella fa due cose fondamentali. Da una parte fa questa sorta di omaggio circolare, che è una cosa incredibile, a gli altri pittori, no, del suo tempo. Per cui la figura di Socrate in realtà è ovviamente Leonardo e molte altre. Dopodiché, da grandissimo signore, mette Michelangelo, cioè il suo grande rivale, in questa posizione. Cioè, ma nessuno, mica l'ha obbligato nessuno di fare questo, no? E lui si nasconde in una figura molto secondaria qua giù. L'ho sempre trovata una cosa veramente divina, questa cosa. Comunque, io qui l'avevo messa in quanto come dire, per far rientrare in gioco le figure retoriche. Le figure retoriche sono quelle forme del linguaggio che ovviamente sono fatte per comunicare, quindi note fin dall'antichità. Se voi andate su Wikipedia e chiedete figure retoriche, ce ne sono 50, 60, no? E sono costruzioni del linguaggio per cui la parte può voler dire tutto, ci sono delle analogie, delle sovrapposizioni, delle inversioni, eccetera, eccetera. La più nota e la più facile da ricordare è la metafora, no? Cioè, noi parliamo per metafora, perché parliamo per metafora a volte nelle figure retoriche? Perché evidentemente vogliamo condensare un pacchetto informativo in una maniera condensata, tanto per cominciare, non biunivo, in cui il rischio è anche il vantaggio, no? Sono le due cose insieme, perché da una parte posso colpire, posso colpire, dall'altra parte ho dei margini di ambiguità, è chiaro, no? Se io uso una metafora ho dei margini di ambiguità abbastanza forti, ma il linguaggio poetico o anche il linguaggio, come dire, comunicativo spesso deve fare questi salti, deve accettare questi rischi. Ora, se c'è una cosa che non si poteva fare in ambito, diciamo, funzionalista, è l'uso della metafora, che era fortemente precluso. Ed era precluso, fateci caso, questa è una cosa abbastanza bella da notare, non tanto e non solo diciamo, nel linguaggio architettonico, cioè, ma anche nel linguaggio letterario. Anche nel linguaggio letterario era molto basato su chiudere quello. Certo, nel linguaggio poetico era impossibile, ma nel linguaggio letterario era molto così, queste scritture molto asciutte, molto sul punto, no? Se pensate a Primo Levi, per esempio, è un classico esempio di un linguaggio che si basa quasi solo sui fatti, no? E non vuole mai diciamo, liberare meccanismi diciamo, legata alle figure retoriche. L'altra ragione storico-politica è chiaramente, soprattutto in un paese come l'Italia, un po' tra chiesa e regime, e c'è un tale bombardamento di retorica che, diciamo, le nuove generazioni se ne tenevano ben lontane.
Non so perché, ma anche dal punto di vista letterario, non ci avevo mai pensato, forse per la prima volta, forse sì. Lo dice a lezione. Io pensavo sempre un po' alla figura di Joyce come quello che è arrivato a risconsigliare,
sì,
le carte.
Certo, 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 certo. E parte da lì, no? Parte un po' da lì. Allora, comunque sia, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che invece la figura retorica, o meglio la metafora, rientra fortemente dentro la macchina dell'architettura. Quest'opera non è concepibile senza la metafora delle ali del gabbiano sulla baia, o la metafora delle vele o altro di questo tipo, e mano a mano diventerà abbastanza forte questo fatto. L'altro aspetto fondamentale del ragionamento metaforico è che in qualche maniera, del ragionamento, dell'approccio anche metaforico, è che in qualche maniera i termini della comunicazione si sovvertono da una comunicazione di tipo oggettivo, che è l'idea di comunicazione fondamentale nel mondo industriale e meccanico, si passa a un tipo di comunicazione soggettiva. E questo è un fatto chiave della società dell'informazione, cioè non è soltanto il fatto che io possa avere mille tipi di smart diverse, ritornando al discorso precedente, e anche che teoricamente io posso individuare in ciascuno di te teoricamente un messaggio diverso, posso teoricamente dare un messaggio diverso o comunque interpretabile in maniera diversa. Vediamo come succede questa cosa. Allora, questa è una classica, adesso per dire il fatto della camicia, no? Questa classica pubblicità in momento industriale di una diciamo camiceria che fa determinate condizioni in cui qua è tutto spiegato, eccetera eccetera. Questa è l'immagine di Diller Escofidio di una delle loro prime installazioni. Sapete che ormai Diller Escofidio, mi sembra ne abbiamo parlato anche a lezione, hanno assunto un ruolo molto rilevante nell'architettura, sia in chiave diciamo di implementazione del paradigma informatico, sia in chiave di architettura tout court. Fanno fatto questa, cioè lo standard più assoluto che ci poteva essere era quella della camicia bianca stirata, che abbiamo visto prima, no? E loro invece fanno un'installazione in cui prendono le camicie e, come dire, le combinano ognuna in maniera diversa. Evidentemente è qualcosa che si chiama bad press, no? Un gioco di parole, sembra cattiva stiratura, non so come tradurla. E quindi questo è molto simbolico, no? Di questo, diciamo, di questo passaggio, perché passa veramente da un livello in qualche maniera in cui tutta la comunicazione deve essere oggettiva, perché tutto il modello industriale che è basato su questa idea di comunicazione oggettiva, è invece una comunicazione che comincia a voler essere soggettiva, individuata verso ogni individuo. Io ancora da tanti anni non ho trovato, e né nessuno degli studenti, possiamo vederne, hanno trovato una cosa più efficace di questa. Ci sarà un momento che questa verrà superata nella storia del corso, ma attualmente ancora, diciamo, non c'è. Questa immagine è in qualche maniera, anche questa, interessante per farvi un po' capire questo discorso. Perché, com'è che io ho capito questa cosa? Io ho capito questa cosa e quindi ho scritto l'articolo, che è l'articolo chiave per tutta questa faccenda, che è questo qui, è la via dei simboli, quello che vi dico di... adesso vabbè, non siamo su internet, vabbè, lui oggi vuole fare i capricci, comunque, è quell'articolo là. E l'ho capito perché a un certo punto ho messo insieme quello che vedevo che stava avvenendo progressivamente nell'architettura è il mondo della pubblicità. Cioè il mondo della pubblicità, il mondo dell'architettura, ho capito che avevano alcuni meccanismi simili in cui si giocava proprio questo aspetto della, in qualche maniera, della io esisto in quanto informo o io esisto in quanto comunico, che è un valore che vale sia per la pubblicità, sia per l'architettura, sia per il design a maggior ragione. Cioè, che cosa succede? In qualche maniera si dà per scontato ormai che il prodotto funzioni, non è più quello il valore principale, questo è tanto nella macchina, quanto nel vestito, tanto nell'orologio, eccetera, eccetera. Una pubblicità che, per esempio, di cui poi non ho trovato, ho perso un'immagine a maggior definizione, però questa più o meno si può intuire, era questa immagine qua, che è piena di un livello di ambiguità veramente notevoli. Cioè, che cosa vediamo, per esempio? Vediamo una mano con una mela, d'accordo? Vediamo un fuoco e vediamo questa cosa qua che può essere interpretata almeno in 4-5 modi, in 4-5 modi diversi, e poi se guardiamo con maggiore attenzione possiamo individuare forse in questo oggetto il contendere della pubblicità e forse in questo marchio il marchio di questo oggetto, ma è tutto un forse, cioè nel senso che io che non conosco questo marchio non so se effettivamente sia questo che loro vendono, ma è chiaro che loro vogliono creare una circolarità di ambiguità, e quindi è proprio in quell'ambiguità, o meglio nel messaggio metaforico che loro vogliono farvi in qualche maniera trarre dentro, che si legge questa cosa. Che cosa vuol dire un messaggio metaforico? Il messaggio metaforico è abbastanza chiaro, o comunque entro margini di oscillazione abbastanza possibili, cioè la mela con la mano rappresenta il peccato, da che mondo è mondo, dai mondi di Adamo ed Eva, una delle decodificazioni principali è questa, e anche in qualche maniera il fuoco, no? Sembrerebbe alludere a una scena in qualche maniera passionale o intima. Dopodiché questa roba qua, se questa è la chiave, questa che è la corteccia dell'albero in cui il serpente si avvolge, o è un corpo femminile intubato in una struttura metallica, non è assolutamente dato, ma non è dato apposta, cioè non è dato perché è l'idea che il messaggio è soggettivo, cioè se Giulia lo decodifica è interessata, vuol dire che è una potenziale cliente di qualcos'altro e quindi fa qualche salto ulteriore. Se Matteo non gli importa niente di tutto questo e non la guarda mai, vuol dire che Matteo non è un potenziale cliente. In questo senso il messaggio comincia a diventare direzionato, e vale in quanto direzionato il contrario della camicia che descriveva tutte le sue caratteristiche, no? Invece in questa maniera il messaggio metaforico diventa un messaggio che si muove in chiave soggettiva, o meglio, diciamo, in una piccola fetta di possibili acquirenti che sono in grado di decodificare quel messaggio, se no vuol dire che tu non interessi a quel tipo di venditore. Quindi questa è una cosa su cui le pubblicità di oggi lavorano moltissimo, e la cosa che è importante è che qui non è che stiamo a scherzare, non è che uno sta a fare i giochetti. Questi investono, a ogni pagina costa 15.000 euro, 20.000 euro, un secondo di pubblicità alla televisione c'ha un costo, e ci sono centinaia di persone che fanno dei calcoli su queste cose. Quindi decidere di dire a far dire al bambino ma la tua macchina c'ha l'app per guidarla, cioè che è una delle cose più assurde che tu puoi chiedere in una pubblicità di 5 secondi, vi rendete conto? E con l'investimento economico che c'è dietro, vuol dire, cioè è un test, cioè non è una cosa che uno dice così, è un test sicuro. Quindi è chiaro che l'informazione e la comunicazione è un fatto cruciale, no? E quindi in quel caso anche la presenza delle persone.
Infatti, prego. Nelle ultime pubblicità, sì, negli ultimi anni, pubblicità che non dicono assolutamente nulla sul prodotto,
no,
quello che
sa, assolutamente.
Bianca,
è fatta apposta. È fatta apposta, e diciamo è la migliore di tutte, è quella che vi sto facendo vedere adesso. Secondo me si apre un context di chi ne trova una diciamo migliore. Poi divertendoci andiamo a vedere un poco di appunti. Però questa la qua c'è un sì, chissà perché c'è questo sì. Forse era, no, è questa sempre a maggiore risoluzione. Allora, questa è molto paradigmatica da questo punto di vista, perché si muove su 3 o 4 livelli, tutti concatenati insieme, d'accordo? E quindi è la risposta a questi 3-4 livelli successivi che dicono se tu sei o non sei un acquirente per loro interessato, d'accordo? Allora proviamo a fare questo gioco, tanto per divertirci, ovviamente non c'è niente di cosa. Allora, Matteo Vecchione, ok, questa figura a te ti ricorda qualcosa? Ti ha acceso qualcosa?
Sembra uno che sta sul punto di lanciarsi.
Uno che sta sul punto di lanciarsi, ok. Amedeo Picano, a te ti ricorda qualcosa?
No, è come sta che già si è lanciato e lui è rimasto, diciamo, stilo a guardare.
Ok. Jul Kim.
Qualcuno che ha perso la sua moglie.
Ha perso sua moglie? Può darsi. Ok. Vediamo un altro. Giuliana Giorgi? Dov'è Giuliana? Ecco. Tu c'hai un nome italianissimo o è uno pseudonimo proprio? Ah, è proprio vero, anche in Romania ti chiamano così. Perché io volevo individuare qual era. Ma qual è la ragazza romena? È Giuliana Giorgi. Bene. Dici, Giuliana, tu hai un'idea?
Sembra un guardiano.
Sembra un guardiano, ok. Allora, andiamo avanti. Giuseppe Maio, ti ho intervistato?
No. Io cioè, che secondo me la pubblicità di una compagnia aerea.
Una compagnia aerea, ok. Allora, Salvatore Cirignano. Ok, Salvatore. A te ricordo un buio gioco, ok. Martinelli? Un angelo, ok. Ma in particolare? Sembra la locandina di un film. Qualcuno andava più vicino?
Tra un angelo e un demone.
Ok, il problema è che lui è proprio una password lui, in realtà. Cioè c'è un film di un importante regista che si chiama Wim Wenders, d'accordo? E questo film si chiama Il cielo sopra Berlino. Allora, il mondo a questo punto si divide in due, capito? Rispetto a questa pubblicità, cioè può esserci che ci sia una piccola parte che comunque è incuriosita dalla cosa, ma diciamo in linea di massima la pubblicità si basa sul concetto che tu lo conosci quel messaggio. È come se, adesso io non lo so, noi possiamo fare dei giochi dentro di noi, per esempio questa cosa del chinotto, vedrete che avrà dei successivi passaggi, non è una cosa che avrà degli esiti. Allora, se io dico, no, o se io vi dico tessera, per dire un esempio, faccio una pubblicità basata sulla tessera, voi tutti capite dove io voglio arrivare, ma perché voi fate parte di un gruppo ipersoggettivo. La stessa cosa avviene qua, cioè nel senso che esistendo questo film di Wim Wenders, che si chiama Il cielo sopra Berlino, che è basato su questo personaggio dell'angelo, tra l'altro è un tema ricorrente di Wenders, infatti più di uno con l'angelo, comunque il suo classico è Il cielo sopra Berlino, con quest'angelo che è proprio lui. Allora a questo punto il mondo si divide in due, cioè da una parte chi ha decodificato il discorso metaforico e chi invece non ha definito. Allora percentualmente possiamo intendere, la pubblicità non è di oggi, no? Non è di oggi, ma se tutto questo era spostato a una data più vicina al film, più vicina alla cosa, è chiaro che grosso modo, per una ragione o per l'altra, nessuno di noi o nessuna delle persone che non ha risposto a questa domanda fa parte del loro target. Loro lo stesso l'hanno fatto, quindi loro sanno che c'è un target soggettivo che può essere incuriosito a questo.
Però hanno ancora dei potenziali clienti, perché
hanno dei potenziali clienti, persone che sono incuriosite dalla cosa. Ma il problema qual è? Il problema è che tu vedi questa immagine in una rivista assieme a altre 50-60 immagini, quindi tu devi saltare in quella che a te in qualche maniera ti colpisce molto, se no. Allora andiamo avanti. Allora, immaginiamo che noi siamo interessati a questa immagine perché abbiamo decodificato diciamo, l'appartenenza al club, no? Perché sempre più queste, diciamo, modi tendono implicitamente a creare dei club, no? Sostanzialmente sono dei club, adesso secondo le nuova, i nuovi concetti, tanto è vero che ci sono proprio le app dedicate a un prodotto rispetto che a un altro, perché c'è questa idea della fidelity, no? E quindi, diciamo, noi appartiamo al club perché conosciamo Vendors, dopodiché abbiamo riconosciuto l'immagine, dopodiché uno dice, vabbè, ho capito, ma che vogliono questi? Perché abbiamo l'immagine e basta. Allora, vediamo la scritta principale. La scritta principale è in una rivista italiana, d'accordo? Non è una pubblicità che è in una rivista inglese, è una pubblicità in una rivista italiana. Quindi si crea un secondo livello. E qual è il secondo livello? Il secondo livello è che o tu decodifichi l'inglese o sei respinto, giusto? Perché se io leggo una cosa in norvegese, sicuramente non sono attratto, non mi sento appartenere al club della cosa in norvegese, perché sono subito respinto. Quindi questo vuol dire che c'è un secondo livello, oltre al primo dell'immagine, che è più importante ovviamente, e che è quello della scritta in inglese, tra l'altro. E la scritta, uno la decodifica, fa un doppio gioco evidentemente, no? Fa un doppio gioco e cioè per volatori, soltanto per volatori frequenti, dice, no? Solo per volatori frequenti. È un doppio gioco, no? Perché evidentemente da una parte è una chiave, come dire, incuriosente rispetto all'angelo. Dall'altra, come dire, ti fa intuire forse che in che direzione loro vogliono andare a parare. Allora, in che direzione loro vogliono andare a parare? L'unica informazione che noi abbiamo, se guardiamo con particolare attenzione alla pubblicità, è messa qua sopra. E cioè, finalmente, ma questo lo vedi soltanto al terzo livello, guardate come è fatta l'immagine, prima che tu ti possa essere interessato a questo, cioè prima l'immagine, poi c'è questo e poi c'è questo. E cioè, e ti dice, frequent flyer, suitcases and more. Quindi c'è la parola, scusate che non la vedete, ma questa parola qua è suitcases, no? Cioè borse da viaggio, valigie. Dal che noi supponiamo che tutta sta manfrina questi la facciano perché vendono degli articoli da viaggio, parlano di suitcases and more, quindi si suppone, eccetera. Dopodiché soltanto alla fine di tutta questa faccenda che tu puoi capire chi sono loro, è perché è scritto qui ed è AC Spalding and Bros. Che sarebbe, mi dispiace, non la vedete benissimo, la scritta là è Spalding and Bros, eccola qua. Allora, quasi invisibile, tra parentesi, giocata in maniera molto sofisticata, io mi ricordo, ragazza, negli anni 70, che la Spalding faceva le racchette da tennis e faceva le palline da tennis. Questo è io quello che mi ricordo. Posso intuire da questo che se è la stessa multinazionale, adesso fanno anche le valigie, questo è io quello che io posso arrivare. Dopodiché il gioco finisce qui, o meglio, che cosa succede? Che in qualche maniera loro ti hanno colpito, se tu sei passato per tutte queste forche caudine, una dietro l'altra, sempre verso la soggettivizzazione, ti hanno colpito e ti hanno in qualche maniera messo una piccola cosa in testa, magari andando in un centro commerciale o in una non so, in aeroporto, da qualche altra parte, tu vedi questo marchio, ricolleghi, o vedi l'immagine, ricolleghi tutta la storia. Ma questo è molto significativo, questo esempio è molto molto significativo per vedere questi, diciamo, processi in azione. Adesso andiamo tra poco all'architettura, ma se noi vediamo, qui ci sono tante, ecco, questa qua per esempio avevamo trovato questa immagine che rigioca su quell'altra facendo un altro giro. E qui ci sono tante pubblicità incuriosenti raccolte, diciamo, negli anni. Per esempio, ecco, per esempio ricordavo questa qua, no? Che non si capisce se è vero, se è falso, quello che fa, eccetera, eccetera. Questi ce ne sono tante di queste cose, ma rimane probabilmente. Ah, ecco, questo era tutto il ragionamento. Nell'articolo, che adesso in parte forse possiamo vedere, che io, come dire, lo tracciavo questa storia in particolare riguardo Renzo Piano, perché Renzo Piano è sicuramente un architetto che da una fase in poi è stato molto interessato a questo uso delle metafore in architettura, e questo mi ricorda era tutto un ragionamento tra la sua barca, il nome della sua barca, eccetera, eccetera. Ci sono tante cose divertenti in queste cose. Allora io direi così, facciamo un 15 minuti di break, ci vediamo alle 4 e 5, e vediamo come queste cose arrivano in architettura poi, no? Attraverso quali canali entrano anche dentro l'architettura. Ok? Sì. Dunque, parli di greenwashing in quanto green o in quanto tecnica di pubblicità? Non
è... Tecnica di pubblicità.
E quindi che cosa vuol dire esattamente greenwashing?
È il fatto di pubblicizzare un prodotto non per come funziona, per come è fatto, ma per...
La suggestione o la... Ah sì, certo, in qualche maniera è di questo che in qualche maniera si parla. Certo.
Oggi diciamo questo.
Certo, perché ci sono adesso, entra in gioco anche la personalizzazione che si può avere a livello di computer e di telefonini e di sistemi sociali, no? Per cui i livelli della personalizzazione sono ancora più proprio individuali, no? Soggettivi. Perché chiaramente questa idea, la cosa che vi ho fatto vedere, è ancora comunque dentro dei canali comunicativi tradizionali di pubblicità, non è sì, il livello successivo che è quello proprio che direziona, no?
Come dire, anche il fatto che adesso si punti sempre su una caratteristica specifica che è quella che tira in quel momento, in realtà è proprio perché c'è un po' un cambiamento rispetto all'informazione, rispetto ai metodi di informazione, abbastanza grosso.
Se in quella immagine che abbiamo visto prima del solito barberino la marca diciamo, è scritta piccola, quindi la è soltanto un pezzo di architettura, adesso spesso non ci sono proprio.
Certo.
Non c'è proprio.
Certo, e tu devi essere tu che devi associare.
Mi ricordo che erano proprio riferite ai giovani, perché penso per intibire da una pubblicità. Con non solo una parola, perché qual è la questione adesso? Che tu vai su Google e dici ma che significherà mai Ciccio certo. Colletta che non sai, e tu scrivi quella frase e ti esce qualsiasi cosa.
Certo.
Quindi
è ancora più apprezzato, certo. Il fenomeno diventa sempre. È lo stesso fenomeno che diventa più forte. Attraverso la pubblicità attraverso la
allora lo sciopero venerdì prevede che si sbloccano dalle 8.30 alle 17, da quello che ho letto. Dalle 8.30 alle 17, poi c'è la fascia
17.20.
Quindi venerdì io faccio questa lezione.
Una pubblicità che avevo prima di passare all'architettura, abbastanza bella, che avevo trovato, era questa che, come dire, in parte un po' smentiva un po' l'assunto che in epoca industriale ci fosse, diciamo, un non uso di immagini metaforiche o di abbastanza era io l'avevo vista così. In realtà poi vi farò vedere la pubblicità, non è così, questa è l'immagine. Certo, se era così era abbastanza particolare la faccenda, fatemi una vedere, l'ho messa, ecco. Era abbastanza particolare la faccenda. Mi colpiva molto, in particolare questo dettaglio mi aveva molto colpito, perché come sapete la macchina da scrivere si basa sul punto in cui cade a turno il tasto in cui stampa. Quindi, diciamo, questo movimento in asse su questo mi dava molto, cioè mi aveva molto colpito, non era certo casuale, diciamo, questa scelta, e poi in parte si ritrovava un po' in tutto il suo allineamento. In realtà l'immagine non era esattamente quella, ma era un'immagine meno, cioè in quanto pubblicità un po' meno forte, perché in realtà era questa, no? In cui quindi il marchio dell'Olivetti, eccetera, eccetera, erano presenti. Allora, parlando di come arrivano in architettura alcuni di questi fatti, come dire, alla fine degli anni 80, quindi quasi 25 anni dopo l'opera di Hudson, l'architettura negli anni 90 comincia a essere molto legata alla metafora, molto legata anche all'aspetto comunicativo, e diventa, come dire, l'elemento catalizzante, no? Quello che costruisce proprio il valore in qualche maniera dell'operazione architettonica. Il che non vuol dire ovviamente che l'opera non è costruttivamente sound, non è importante dal punto di vista, per esempio, delle nuove relazioni con la città, o addirittura, come nel caso dell'opera di Gehry, non è funzionale, anzi, nel caso di Gehry poi ne parleremo, faremo forse una lezione solamente sull'impatto di Gehry su varie questioni che riguardano ovviamente l'informatica, la modellazione, eccetera, ma quello faremo più in là. Ma è chiaro che il momento, come dire, della comunicazione è molto molto forte. Probabilmente l'opera Spartiacque è il museo ebraico di Libeskind a Berlino, che lui progetta sulla fine degli anni 80, mi sembra che il concorso lo vinca nell'87-88, e ci mette diversi anni poi a realizzarlo, perché l'opera si inaugura nel 99. Però in quel caso è molto evidente. Alcuni di voi conosceranno sicuramente l'opera del museo dell'ala ebraica del museo di Berlino di Daniel Libeskind. Lì è del tutto evidente che il valore primo dell'architettura è quello di una metafora e di una, diciamo, di una comunicazione che funziona, certo, per via, diciamo, di figure retoriche e di immagine, sostanzialmente immagine in varie maniere evocativa. E un po' nel libro questa fase comincia, viene illustrata proprio a partire dall'opera, dall'opera di Libeskind. Un'altra opera che ha molto forte questo aspetto comunicativo, simbolico, informativo, è il Guggenheim di Gehry a Bilbao. Io ho scritto sia un libro sia alcuni articoli dedicati o a Gehry o a Bilbao, e per esempio l'articolo dedicato proprio al Museo di Bilbao, io spingevo molto sulla metafora della cattedrale che questa opera aveva, e su una serie di fatti proprio presenti in questa opera, che sono tutti aprire in chiave assolutamente metaforica. Mi ricordo anche dei discorsi che facevamo con alcuni colleghi che erano abbastanza, non riuscivano a capire come fosse possibile fare questa, diciamo, al di là, vedete, il museo è qui, il museo si incunea sotto il ponte e al di là del ponte esce questa, diciamo, questo elemento, che è evidentemente un elemento da interpretare in questa chiave, diciamo, della comunicazione, dell'appartenenza di questo oggetto ai valori comunicativi della società contemporanea, all'interno dei quali si gioca l'economia, anche perché è chiaro che questa opera funziona all'interno dei nuovi meccanismi della società dell'informazione, funziona all'interno di quelli, e quindi il fatto che abbia una presenza che tocchi l'immaginario in maniera molto forte è un elemento fondamentale del marketing, della sua presenza nella società contemporanea. Se fosse semplicemente un museo che funzionerebbe più o meno bene, non sarebbe in qualche maniera sufficiente. Tra parentesi, lui funziona il museo in maniera particolarmente sofisticata e altamente funzionale, ma questo è un altro paio di maniche. Adesso stiamo parlando di questo, diciamo, livello della presenza dell'informazione e comunicazione. Quindi sicuramente questa è un'altra opera che ha questa forte caratteristica, e la mia lettura di quest'opera all'interno dell'elemento della cattedrale era tanto ovviamente nella presenza della torre, che è un elemento proprio, diciamo, assolutamente forte, riconoscibile, quanto nell'organizzazione interna con il grande atrio che ricorda proprio direttamente il livello diciamo di dilatazione verticale, di anche emozione, no? Che si hanno nei grandi impianti delle cattedrali, sia anche implicitamente, questo potrebbe essere anche un giochino, ma mica tanto, il fatto che le cattedrali da che mondo è mondo richiamano pellegrinaggi, no? Richiamano economie nei luoghi, assumono questa, diciamo, questa caratteristica simbolica e attrattiva. E quest'opera per Bilbao ha rappresentato esattamente questo, perché ha, diciamo, rappresentato un'inversione di tendenza dal punto di vista economico, perché non è soltanto l'architettura che si muove da una impostazione, diciamo, industriale a una presenza nel grande mondo della comunicazione e dell'informazione. Nel caso specifico è la città che fa questo passaggio, è proprio la città che si trasforma da un modello di città industriale, anzi dalla prima città industriale di Spagna, a una città che invece decide nel corso della fine degli anni Ottanta di risettarsi sui grandi valori della cultura, della comunicazione, della rete globale, eccetera. È proprio per questo che tra l'altro si chiama la Fondazione Guggenheim, si chiama Gehry. Adesso questa è una storia che faremo più in là. Quindi questo problema che l'architettura, a cominciare dagli anni 90, diventa, assume su di sé il dato catalizzante di essere elemento partecipe della grande società dell'informazione. L'accetta questo ruolo. Questo è avvenuto in realtà perché precedentemente è avvenuta una grossa rottura con il postmodernismo. Senza il postmodernismo anche in architettura questo non sarebbe stato possibile, perché è stato in qualche maniera il movimento postmoderno che ha rotto, tra virgolette, il tabù, ha rotto il tabù della possibilità di poter lavorare in maniera indipendente alla forma e alla ricerca, diciamo, formale. In quel caso sostanzialmente si trattava di una liberazione, come dire, dai tabù costrittiva del funzionalismo, diciamo, quindi una liberazione della forma in quella direzione e anche nella direzione sostanzialmente del recupero di una serie di patrimoni della memoria del passato, anche se il postmodernismo non è stato solo questo, ma prioritariamente, principalmente si è mosso in quella direzione, anche se, ripeto, non unicamente, e attraverso il postmodernismo in qualche maniera gli architetti che erano in minoranza ai tempi del postmodernismo vincente, quello dei Graves, quello dei Moore, eccetera, dei Johnson, che erano, diciamo, in piccole elite minoritarie, negli anni successivi improvvisamente si è svegliato. Non capisco bene che cosa voglia, vuole vedere il coso? Chissà che vuole fare. Improvvisamente si è svegliato. E che ha fatto? Diciamo, quindi il postmodernismo libera la funzione, la forma dalla funzione, in una chiave spesso in chiave di recupero della memoria del passato, oppure gli occhieggiamenti rispetto alla società di massa e a certi fenomeni della società di massa. Basta pensare per esempio all'architetto come Venturi, ma poi la generazione successiva che ha guadagnato, come dire, questa indipendenza del momento della forma e non necessariamente, anzi sempre meno, guarda fenomeni di diretta discendenza da forme del passato, ma è più libera nel creare, diciamo, metafore, nel creare, diciamo, varie interpretazioni di questo tipo. Quindi queste, io vi ho messo le pagine del libro in cui si parlano di questi fenomeni un pochettino per facilitarvi, e anche alcune immagini, forse vale la pena riprenderlo. Ora, un'opera che sempre funziona molto bene, perché in qualche maniera paradigmatica per capire questa presenza e questo arrivo del momento della metafora e della comunicazione in architettura, è, secondo me, funziona molto bene questo museo di Sivenolla, Helsinki. Perché? Perché qui avvengono una serie di passaggi che in qualche maniera danno un poco il significato del perché di questa parola della comunicazione marsupiale. Ci sono vari momenti in cui ho chiamato lo stesso fenomeno in varia maniera, no? Il problema è sostanzialmente sempre lo stesso. Anch'io uso diverse metafore, no, per dire questo, ed è il problema del rapporto che c'è tra uno strumento, un fenomeno, una presenza e, come dire, la sua corrispondenza all'interno del mondo, in questo caso dell'architettura, o del mondo, in questo caso dell'architettura, ma il concetto vale anche in altre cose. Quindi in qualche maniera è sempre questo tema dell'intreccio, no? Infatti in un primo momento io lo chiamavo marsupiale, ecco perché questa lezione si chiama ancora marsupiale, anche perché fu un termine che usai molti anni fa in un dialogo molto divertente che è con Abby, con quello che sembrava, che a vederlo adesso sembrava il giovanissimo Maurizio Costanzo. Sì. Riorganizziamo un convegno, a un certo punto ci fu questo dialogo molto bello e da qualche parte c'è il link, un po' nascosto, ma siccome è di 15 anni fa ormai la cosa, e io gli facevo questo discorso del marsupiale appunto, e siccome l'altra volta al bar ho visto Maurizio Costanzo, ho detto ammazza quanto è vecchio, però anch'io penso che sono ugualmente, anch'io molto, molto più vecchio di allora, allora sembro quasi un ragazzo in realtà, e da qualche parte c'è questo link, perché c'è il filmato, non mi ricordo in quale punto, ma da qualche parte c'è, e io lo chiamavo marsupiale, no? E da questo deriva, perché intendevo dire sempre questo processo, che alcuni fenomeni, come dire, si intrecciano poi con la realtà, c'è un dentro e un fuori, no? In qualche maniera questo discorso della comunicazione, da una parte è un fatto molto superficiale e proprio esterno, non so come dire, no? È l'appartenenza dell'architettura a un mondo della comunicazione, della pubblicità, e quindi diciamo appartenenza a questo grande mondo, ma dall'altra parte questa stessa idea diventa conformativa dell'architettura, e in questo senso è marsupiale, e in qualche maniera non è soltanto una patina che tu metti fuori, ma è proprio la metafora che diventa, come dire, motore interno, non so, ecco perché usavo la figura del marsupio, no? C'è un interno che la conforma, quindi non è soltanto un tratto di vernice che mettiamo sopra o un cartello che mettiamo sopra, è proprio l'architettura che introietta questa caratteristica e quindi la introietta anche dal punto di vista spaziale, organizzativo, cioè se voi pensate per esempio all'opera di Lipeskin, e lì non è soltanto non è che lì c'è soltanto un cartello, un museo ebraico così, lì è tutto che si muove su questa metafora della frattura, dell'intreccio, della freccia, della cosa, cioè entra proprio dentro la costruzione dello spazio, questa idea della metafora, non è che è, diciamo, uno strato di vernice esterno, in questo senso era questa idea del marsupiale che poi in parte si ritrovava nell'idea anche dell'ampolla di Klein, no? Questo sistema, no? Che sta dentro e fuori, che quindi conforma, eccetera. Allora, un'opera che aveva molto forte questa caratteristica, perché si aggiunge un terzo livello, di cui tra un secondo parliamo, e questo è il Museo d'Arte di Helsinki di Hall. Ora Hall, come dire, è un architetto molto interessato a dei livelli profondi della forma. Lui gli arriva da una chiave anche filosofica, di un'appartenenza a un pensiero fenomenologico in cui quindi diciamo le percezioni sono fortemente dotate di anche di significati e di segni e di sensazioni, eccetera, ma senza entrare necessariamente in quella direzione, è chiaro che è una persona che lavora sulla forma in maniera, come dire, fortemente evocante, no? Fortemente significativa, è un po' in questo, è fortemente un architetto di nuova generazione rispetto agli altri, perché nel suo percorso questo diventa un dato fortemente costitutivo, e quindi poi si declina in tanti modi in 30 o 40 anni di lavoro ormai, perché lui ha cominciato a operare alla fine degli anni 70 sostanzialmente. Allora, questa qui è particolare perché avvengono tutta una serie di fenomeni. Lui fa questo progetto per la città di Helsinki. E il progetto è in realtà un progetto di concorso, e come dire, lui fa tutta una serie di ragionamenti che noi potremmo definire di analisi urbana da un certo punto di vista, ma è un'analisi urbana che non può essere scisso da, appunto, da una interpretazione metaforica. Questa è, diciamo, una grossa novità. Cioè, l'edificio sorge, è un edificio che è il Museo di Arte Moderna di Helsinki. Alle mie spalle c'è la città più storica. Questa è la parte di espansione lungo questo, già negli anni 20, il grande viale in cui esistevano i grandi edifici caratteristici, anche edifici del governo, vedete qua, o di altro tipo. Qua dietro c'è una grande sala di musica di Albaralto e qua c'è il lago. Qua alla destra c'è una grande stazione, una stazione molto importante, come si faceva all'inizio del secolo, un poco romanticheggiante, ma molto bella allo stesso tempo, che è del padre di Saarinen, del padre di Eero, cioè Elinen Saarinen, che poi andrà in America. Quindi lui si trova in un ganglo urbano molto differenziato, con percezioni e situazioni molto diverse, e decide di usare una metafora nell'edificio. Cioè, lui si appassiona a questo tema del cosiddetto chiasma, o chiasmo in italiano, e cioè l'intreccio che fanno i nervi ottici nel cervello, non nel cervello, prima del cervello, per creare, diciamo, l'immagine. Senza entrare nel merito specifico, se volete qua ci sono tutta una serie di approfondimenti di come funziona effettivamente questo discorso del chiasma, ce ne sono tutta una serie anche abbastanza dettagliati da qualche parte, man mano che scendiamo, credo che siano qua.
Però sotto.
Ecco. Spiega tutta questa questione, ma diciamo, poi la approfondiamo se vogliamo, però per noi è abbastanza marginale in questo momento. La cosa che ci interessa è che lui decide di usare un elemento derivato da un campo esterno all'architettura, e attraverso questa idea dell'intreccio dei nervi ottici, lui non soltanto dà la conformazione di base all'edificio, crea una sorta di diagramma che poi è il diagramma sia del rapporto delle due parti dell'edificio, che memorizzano, evocano questo discorso dei nervi ottici che si intrecciano nel cervello, sia organizza, proprio attraverso il loro intreccio, degli spazi interni particolarmente ricchi e interessanti, perché sostanzialmente riesce attraverso questo intreccio a scavare e ad articolare lo spazio interno con una certa ricchezza e fluidità.
Qui, sì. Ma anche parlando di figure retoriche, è anche una figura retorica letteraria legata alla poesia.
Ecco.
Diciamo, la prima parte, sì, dell'ultimo verso, del primo verso si riferisce all'ultima parte del secondo verso, e l'ultima parte del primo verso si riferisce alla prima.
Ecco, bene, interessante, lo dobbiamo scrivere, perché non mi pare che l'abbia. Io comunque non me lo ricordavo questa cosa, che era anche una delle molte figure retoriche che ci sono, ripeto, senza internet, ma ne possiamo trovare. Basta andare su Wikipedia, ne troviamo tantissime. Anche questo, pensa, non lo ricordavo, non l'avevo mai saputo. Molto interessante. Quindi è un altro livello ancora. E quindi ce n'è tante in questa opera, per cui possa rappresentare un poco una chiave per capire quello che avviene in questo ambito. E quindi oltre al concorso, il concorso ha un motto, e lui come motto che è anonimo, e lui come motto del concorso usa chiasma, come abbastanza quasi ovvio direi a questo punto, sì, dal caso che il concorso lo vinca il suo progetto, è il progetto parte, E questi signori, che sono evidentemente un po' più intelligenti e scafati, diciamo, dei nostri corrispondenti, diciamo così, dei nostri corrispondenti locali, e decidono a un certo punto del processo di non chiamare il museo Museo di Arte Moderna di Helsinki, ma di chiamarlo Chiasma. Per cui a questo punto avviene un'ulteriore triangolazione. Per cui, come non riavvolgendo tutto il nastro che abbiamo fatto, prendere atto di questa realtà. La realtà è questa, che molta parte dell'architettura degli ultimi anni cerca di partecipare attivamente al grande valore aggiunto della società contemporanea, che è quella dell'informazione e della comunicazione. Il problema, come direbbe Mies, non è il cosa, ma è il come. Cioè, a un certo punto Mies disse questa cosa, chiudendo un convegno, in uno dei miei articoli ho citato, e dire: non possiamo non dare atto che siamo dentro la rivoluzione industriale. Non è compito degli architetti dire se ci siamo o non ci siamo. Ci siamo. Il problema degli architetti è il come, e che, intendendo dire, il problema è di come da architetto trasformare questa modifica in valore. Al solito, il problema è sempre il solito valore. Come questa presenza che è, diciamo, quasi ineluttabile in qualche maniera, perché come abbiamo visto, è una presenza non accessoria, è proprio un fatto epocale. L'abbiamo dimostrato economicamente, l'abbiamo dimostrato in tanti dettagli, il fatto che l'informazione è l'elemento di accelerazione di questa nostra epoca. Il problema a questo punto non è se è o non è, perché è, c'è poco da fare. Il problema è come questa realtà sia tramutata in dei meccanismi di modernità dell'architettura, sostanzialmente, no? E quindi come questo diventi motore di dei ragionamenti di un certo spessore, di una certa profondità. E quindi sono tante opere che lo fanno. Nell'articolo io ne parlo di anche più di queste, ma indubbiamente questa qua di Hall funziona perfettamente, perché ci dà tre o quattro livelli di questo discorso. Il primo, che è il diagramma che lui su cui basa l'edificio, è un diagramma che è anche metafora della visione e metafora del funzionamento della visione, eccetera. Il secondo è il fatto che il nome venga a essere, diciamo, addirittura adottato come marchio di fabbrica, o vogliamo dire come slogan della stessa operazione. E almeno il terzo è questo, che la parola stessa ha anche un ulteriore significato in chiave metaforica, ed altra che ne possiamo aggiungere. Quindi, diciamo, facendo questo percorso, noi abbiamo capito come l'informazione entra anche all'interno del mondo dell'architettura. Ma questo deve essere molto molto chiaro. In questo caso è l'entrata più superficiale, come dire, no? Successivamente noi vedremo dei lavori molto più, nei cicli successivi, noi vedremo come l'informazione è effettivamente generante un'architettura di nuova generazione, intrecciando il concetto dell'informazione con il, per esempio con il mondo vettoriale, noi capiremo che cosa effettivamente può succedere, intrecciando il tema dell'informazione con il concetto di modello, il modello informatico in particolare, capiremo che cosa succede, intrecciando questo con il tema dell'interattività arriviamo ad altri livelli, no? Quindi non è che noi abbiamo chiuso il rapporto tra informazione e architettura col chiasma de Hall, con il chiasma de Hall ci entriamo, cominciamo, non so come dire, a interrogarci su questo rapporto, ma il rapporto primo è più superficiale, e perché noi siamo all'interno del primo ciclo, in cui ci interessa soltanto capire, in fondo, che cos'è questa informazione e come questa informazione ha un impatto, no? nel mondo contemporaneo. Questa è Paola Dell'Aira che mi continua a telefonare, non capisce che io non posso risponderle. E quindi, allora, tornando a noi, credo che sia abbastanza divertente guardare queste diciamo questi appunti e queste cose, perché vi danno l'idea come nel tempo molte altre persone prima di voi hanno lavorato su questi temi, e sono quasi certo che anche voi, ecco, poi abbiamo Gabriele Stancato, chissà che sembrava molto densa questa cosa, chissà che cosa, qual era il ragionamento, però se c'era evidentemente dovrebbe essere interessante.
Qua la stronza ora, i segni e simboli di Frutiger, mi sa.
Vabbè, ce lo leggiamo.
Era un bel malloppetto,
ce lo dovremmo. Eccola la cosa con Costanzo, quei due ragazzini del tempo. 16 anni non sono passati in vano. Ecco, prima Maio mi faceva questa domanda, che era una domanda giusta e che è un poco come l'articolo affronta la questione, era esattamente nei termini in cui tu mi ponevi. La domanda sostanzialmente era questa: ma l'elemento simbolico, l'elemento comunicativo negli anni 20 era ben presente, era ben forte, era enormemente presente, enormemente forte, ma in particolare, come dire, usato dai regimi totalitari, in primis la Germania, successivamente la stessa Italia e anche ovviamente la Russia, e in chiave sostanzialmente retorica, no? In chiave retorica e quindi in chiave sostanzialmente dell'idea vecchia di rappresentazione del potere. Gli architetti di nuova generazione, gli architetti funzionalisti, tenevano molto sotto controllo questa cosa, in alcuni proprio rifiutandola completamente in maniera esplicita, ed era soprattutto il Côté tedesco ovviamente, in altri tenendola molto compressa, e cioè tentando di fare questa, parliamo in particolare di Le Corbusier, no? Tentando di, come dire, affermare la sua architettura, in particolare per i suoi valori di machine habité, di funzionalità e di efficienza eccetera, ma in realtà occhieggiando molto anche ad una dimensione, diciamo, in qualche maniera figurativa. Ma è chiaro comunque che il centro della problematica dell'architettura funzionalista e industriale, non a caso era il funzionalismo e l'industrialesimo, anche se gli elementi evidentemente della complessità dell'architettura ci sono tutti, però i valori principali, i valori che venivano comunicati, i valori che venivano insegnati andavano soprattutto in quella direzione, no? E
da qualche parte si è anche pubblicato quel ragionamento che facevamo l'anno scorso sulla metafora e l'allusione. Non so dove
forse era perché un discorso che facevi tu, mi ricordo. Sì, da qualche parte ci deve essere, sì, perché poi devo dire che lo scorso anno c'è stato un filone grosso di lavoro su questo problema del simbolo. alcuni si sono completi. Sì, Michele ci ha lavorato tantissimo e anche in parte Alessandro, aprendo molto la questione, interrogandosi anche sul ruolo del simbolo oggi, intrecciando uno dei ragionamenti più belli che è venuto dopo molti mesi di tutto questo ragionamento, però parliamo di un livello diciamo che alla fine della ricerca è tutto il problema del rapporto tra il simbolo e la funzione, no? che in realtà è la chiave, in qualche maniera la rimozione della funzione fa in qualche maniera gioca sul simbolo.
Sì, probabilmente quindi c'è quegli architetti sì che lo abbiamo fatto qua, però poi c'è anche una commissione anche della, secondo me, della non retorica, però della figura retorica libera, ecco, su cui secondo me soprattutto Terragni l'ha fatto, perché comunque prendeva spunti da anche la realtà in cui è nato, ha vissuto e si è formato, però forse se lui avesse fatto, se avessero fatto il Danteo, forse avremmo parlato di altro.
Certo, certo, come no.
Nel senso, cioè, questo ragionamento che nasce da lì,
Cioè Terragni è un architetto così interessante perché è un architetto che è capace di vivere delle contraddizioni. Questa è la grandissima forza di Terragni, un po' come italiano, un po' come un italiano, un comasco che è estremamente permeato degli elementi della rivoluzione funzionale e razionale, e allo stesso tempo non può non fare i conti col suo, chiamiamolo, imprinting da tanti punti di vista, e quindi in questo intreccio lui riesce a creare dei capolavori sostanzialmente che si basano proprio su alcune di queste contraddizioni. La più grossa e la più importante è proprio quella della Casa del Fascio, no? Perché la Casa del Fascio lui sostanzialmente da una parte deve completamente azzerare ogni retorica da un certo punto di vista. Ecco perché lui crea questo cubo, no? Questo cubo uguale da tutte le, no uguale, diciamo, guardabile sempre attraverso dei meccanismi sintattici analoghi, comunque lo metti, no? Però estremamente dinamico allo stesso tempo. Ma lì lui, lo sforzo è comunicare attraverso il massimo dell'astrazione da un certo punto di vista, farla tornare una sorta di forma primaria, una sorta di dolmen, perché lui vive, deve vivere questo tipo di contraddizione. Da una parte lui appartiene al sentire astratto, meccanico, eccetera, eccetera, del modernismo, dall'altra parte, sia per il tema, la Casa del Fascio, sia per, diciamo, delle sue tensioni, pensieri, eccetera, va in quella direzione. Quindi Terragni è molto interessante da questo punto di vista. No,
Siri non ha capito
bene il discorso di Terragni, non posso che rimandarlo al mio testo a questo punto, dato che insiste, volevo evitarlo, però non so, ho anche la versione ridotta di queste problematiche che ci sono su architettura e modernità. Valerio Perna nel 2013 è intervenuto su questa questione.
No, era il sistema delle
musiche. Ah no, facevi le domande delle... Dobbiamo ritrovarla la tua cosa sull'allusione, se non c'è.
Se
non
c'era la prima, però, perché è 2015.
Ma queste comunque sono abbastanza disordinate, eh? Matteo Baldistarra, se è un problema allora deve generare la sua volta, c'è una bella allusione a metà, vedi? Qua è un sistema un pochettino... però c'è tutto, quindi qua abbiamo modo di ritornare a queste cose, le possiamo rileggere con piacere. Allora, ci sono altri desideri di parlare di altre cose, di fare altre domande su questo, altri argomenti che ci va di discutere molto 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 volentieri. Aprite le tende così, un po' di luce, anche quella là, adesso ci fa piacere. Quando discutere il barbuio è brutto.
Finale, sì. Una cosa che avevo pensato all'inizio, in realtà, no? sul discorso di io esisto in quanto.
Sì.
Se è vero che informare vuol dire modellare, allora io esisto in quanto informo, si può leggere anche come io esisto in quanto modello, e un modello può essere anche sostantivo, in questo caso, è un verbo, e quindi io esisto in quanto sono modello, nel senso di modello
informatico,
e quindi si chiude un po' un cerchio.
Ripetimi diciamo, un'altra volta perché mi sembra interessante, però mi sa che mi sono perso dei pezzi. Allora ripetiamo tutto la cosa.
Informare vuol dire modellare.
Va bene, questa dalla prima lezione è stabilito. Ok, va bene. Ci siamo.
Io esisto in quanto informo.
Quindi
io esisto in quanto modello, perché se
ho capito. Non fa una piega. Ho capito, va bene.
Poi modello non è verbo, ma è sostantivo. E quindi io esisto in quanto modello, cioè esisto in quanto io sono modello, come architettura, diciamo si chiude un po' un cerchio rispetto a tutti i discorsi che poi anche si apriranno più avanti, però come proiezione. Diciamo,
sì, certo, si può.
È un gioco di parole
ma sta in piedi.
Retorica al più alto livello.
Sì, che avevo in testa da prima.
Ah, va bene, why not? Perché no? Certo. In qualche maniera il bandolo della questione è avervi consentito in queste due o tre lezioni di guardare questi fenomeni con un poco più di spessore che noi stiamo costruendo a poco considerando che è un corso, quindi non è che dobbiamo esaurire gli argomenti al giorno A. Abbiamo un corso, abbiamo un percorso, no? da fare, per cui alcune di queste cose che sono viste in genere molto molto superficialmente, parlandone per un'ora e mezza, uno ha un'idea, diciamo, un po' più di maggiore spessore dei fenomeni, no? E con qualche lettura a supporto, appunto tra quelle indicate o quelle del libro, o in particolare il link di quell'articolo è, diciamo, la pietra miliare, perché è la prima volta che questo discorso io sono riuscito a farlo in maniera chiara, e anche c'è un'altra ragione, perché io avevo imparato a poco trasformare questi articoli in saggi, quello è un po' il gioco, perché siccome sono articoli nati su una rivista di buona diffusione del tempo che era Costruire, in realtà il market, quello che si richiedeva, erano originariamente articoli di architettura, no? Quindi legati a opere, legati a mostre, legati a cose di questo genere. Invece a poco io ero riuscito a capire come trasformare dunque, dove si accende il cellulare, attivo lo spot, no? Sì, ok, lo accento, provo a farlo io. Quindi a poco io ero riuscito a capire come creare questo ibrido, e questo lo potete trovare anche nell'ultimo articolo che ho pubblicato proprio in questi giorni, che è sulla rivista L'Architetto. Basta che ci andate, la rivista è online, la rivista degli architetti di oggi, in cui faccio un altro discorso che non è questo, però ecco, questo qua che vuol dire che si è legato o no, percentuale, io però non vedo la rete wifi da qua, ok, mi collego a me medesimo perché sennò qua non la finivo più. Ok, si sta andando. Questo è l'articolo originario, che non è un articolo del 2000 come appare qua, perché precedentemente era pubblicato su carta, e qua appunto faccio tutto questo discorso, faccio vedere alcune evidenti uso di metafore. Entrambe queste due sono due opere di metafora nautica. Tra l'altro tutti e due gli architetti sono molto legati al mondo della navigazione, perché questo è piano ed è ovvio, lo sanno pure i bambini. E questo invece è Erskine, che è un altro grande navigatore a vela, e questo in questo caso è l'Arca. L'articolo, eccolo qua, vedi, proprio quel ragionamento che facevo per far capire come è presente questo tema all'interno di un momento diverso. Qui faccio capire il discorso di Gary e altri. Ah, ecco, vedi, delle cose di Predoc c'avevo, me l'avevo scordato, me l'avevo completamente scordato che usavo Predoc, perché lui è molto forte, anche questo discorso in chiave sì, metaforico, diciamo, deserto, cielo, dimensione superiore. E a quei tempi, vi racconto delle piccole cose, a un certo punto questi articoli, che precedentemente erano articoli su carta, poi un bel momento ho detto no, gli voglio dare una nuova vita, e quindi li ho trasferiti tutti su internet. Parlavo di un'altra epoca storica, attraverso questa rivista che era Archit, e che era negli anni, tra la fine degli anni 90 e forse il 2002, 2003, 2004, era, diciamo, un punto interessante, perché era probabilmente la prima rivista soltanto online, no? E quindi ho deciso di dargli una mano alla rivista per farla, diciamo, muovere anche a un livello ancora più alto, e allo stesso tempo di dare una maggiore visibilità a questi articoli, perché in realtà questi articoli erano fatti anche 3, 4, 5 anni prima, e lo si capisce da qua, vedete, io qua avevo fatto questa cosa, prima pubblicazione e link, quindi per vedere quando in realtà l'articolo era pubblicato su carta bisogna andare lì, vedi, e questo era stato pubblicato nel 98, ma alcuni erano più vecchi ancora, eh? Però io mi domandavo, ma insomma, questi articoli su carta avevano una storia molto limitata, in realtà, perché erano stati pubblicati, esce il mese, dopo un po' finisce, non è che ha una cosa. A me mi frustrava questa cosa, perché alcuni di questi articoli erano densi di idee, di cose, eccetera, eccetera. E quindi mi inventai con Brizzi, che era il direttore di questa rivista, questa sezione che si chiama Coffee Break, in cui ce ne sono 60 di articoli, non è che ce n'è uno, adesso io vi ho linkato quello, divisi in tre grandi sezioni, gli architetti, le idee, le interpretazioni sulla critica, sui grossi personaggi della critica, e poi quest'altra sezione che teneva le prefazioni ai libri della collana. Questo avvenne in un secondo momento. Qual era il giochino? Il giochino è che io lì questo qua, quindi questo qua che abbiamo appena visto, la via dei simboli, dovrebbe essere qua, ecco, è uno che appartiene, capito, al discorso delle idee. E che cosa succedeva qua? Succedeva che io l'articolo lo riguardavo, ovviamente, per questa nuova edizione, lo curavo un po', toglievo le cose, ne aggiungevo alcune, non è esattamente la stessa versione del cartaceo, è una versione un po' diversa, in cui potevo anche aggiungere nuove immagini o più immagini, e niente, lo rieditavo. Ora, questa questione qua, e perché si chiamava Coffee Break? Perché questo ne è uscito uno al giorno, ne usciva uno al giorno per segnare la fine del 2000, cioè era dal 20 novembre del 99, no, dal 20 novembre del 2000 alla fine più o meno del 30 dicembre, usciva praticamente uno al giorno, e si chiamavano Coffee Break. Quindi immaginate quanto mi sono un pochettino turbato. Non so se avete visto quella volta che mi sono un po' arrabbiato, quando hanno fatto la serie di DVD, il Basandir, ma almeno spremiti un po' con le meningi, dato che noi abbiamo fatto una cosa che si chiamava Coffee Break, quindi almeno, diciamo, prenditi il nome diverso. E qui che cosa succedeva? Succedeva una cosa carina, che adesso vi insegno. Siccome a quei tempi non c'era Facebook o roba del genere, a un certo punto una redazione di quei tempi, di persone che erano legate a me, o laureandi o qualcosa, o membri di Nitro, insomma, avevano curato tutta una parte di approfondimenti. Queste cose qua, ogni articolo ha degli approfondimenti o come delle note al margine, che sono queste, che in realtà derivavano da quegli appunti delle lezioni, quasi sempre. Però in questo sistema vengono ad essere rieditati e sono abbastanza carini. Adesso questo qua, ogni volta c'era una, adesso neanche questo, ora più, ha perso il collegamento, chissà perché, perché.
Perché le arrivava un messaggio.
Ah, un messaggio blocca il sistema, chissà, che bizzarro. Ognuno ce n'è, ogni volta c'è. Questo è Paolo. Scherzo, amica. Gli ho regalato, ha fatto un libro abbastanza bello, secondo me. Io gli ho dato una copia dei sandali in cambio. Secondo me è questo che mi vuole dire. Immagino che sia questo. Va bene. Allora, questo per capire poi come si muovono poi concretamente le cose, mo ci siamo persi internet. Quindi questo è uno di una grande famiglia in realtà, no? E per cui è possibile spucciare su tante cose, però questo è attinente a questa cosa. Poi a poco uno comincia magari a vedere più cose. Ci abbiamo qualche altra domanda desiderata? Cose di cui volevamo parlare? No, sì, no, non lo so.
Mi sa di no.
Ok, allora. Va bene. Allora facciamo così. Allora, venerdì facciamo quest'altra full immersion nel mondo, diciamo, dello scriptable. E noi ci rivediamo dopo Pasqua, quindi attivatevi un po' nel blog, fate qualche navigata, vedete qualche, diciamo, qualche articolo, qualche, in genere ci sono dei link che vi ho messo in questo e in quello, insomma, cominciate un pochettino a introitare qualcuno di questi prodotti attraverso questa modalità, ok? Mandatemi i link, io in linea di massimo li leggo. Se volete ci sono anche quello degli altri assistenti al corso, se volete andate anche a loro, come volete voi. Ok? Ok. Allora, se ne andiamo.